noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore dei lumi, vieni, luce dei cuori, consolatore del perfetto, ospite dolce e dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella sciagura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua parola, nulla è buono, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e i scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli dice loro questa parabola: chi di voi che ha 100 piccole ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando la trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, la casa, chiama gli amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia piccola, quella che si era perduta. Io vi dico, condivisa la gioia nel cielo con un solo peccatore che si conviene, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha visto monete ne perde una, non accende la lampada e sparsa la casa, senza accuratamente che chiama la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine, dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, di gloria davanti agli altri di Dio per un solo peccatore che si contenta.
Allora, sì.
Disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane di due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli disse che divide il suo lavoro in questo caso. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccoglie tutte le sue cose, partì per un paese lontano e lascia però il suo patrimonio, vivendo in modo distrutto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò in sui campi per sparare i morti. Avrebbe voluto cercarsi con le carrube di cui si nutriva un posto, ma nessuno gli dava nulla. Allora lo ricominciò e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Ma però andò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno di quei salariati. Cercò e tornò dal tuo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, si corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai figli: presto, portate quindi il vestito più bello e fatelo indossare. Mettete l'anello a zippo e il sangue dei figli. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, che era perduto ed è stato ritrovato, e cominciava una protesta. Il figlio maggiore si trovava di casa. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica delante, chiamò uno dei figli e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello qui e tuo padre ha fatto ammazzare di calorare, perché lo ha avuto tale caldo. Egli si indignò e non vuole entrare. Suo padre lo uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti seguo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei. Ora è tornato questo tuo figlio, il quale divorasse le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il cavolato. E rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa per le grazie, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, e era perduto ed è stato ritrovato.
Dunque, come avete appena ascoltato, questo capitolo così centrale si articola in tre parabole, non in una. E, guarda caso, pur essendo parabole intonate alla misericordia, la parola, la scena, il sentimento con le quali ciascuna termina è la gioia. Tutte e tre ci parlano della gioia. C'è un climax, cioè una ascesa. Nella prima si tratta pur sempre di una pecora smarrita. Quindi abbiamo un bene, poiché la pecora è un bene di consumo, il ritrovamento della quale provoca gioia, una gioia coinvolgente, una gioia che provoca una festa, un invito e un annuncio. Nella seconda abbiamo una dracma, un denaro di un vero, una dracma che non è certo una grande somma, non è un grande capitale, eppure il ritrovamento di quella cosa così insignificante mette in moto una festa e anche qui un invito. Il pastore va a chiamare gli amici e fa festa con loro, questa donna chiama le vicine di casa e dice: fate festa con me. La dracma è un valore, avere una pecora è un valore. Si può sempre pensare, il possesso di entrambe rappresentano, anche se modesta, una ricchezza per chi le possiede. Nella terza non si tratta di una pecora, meno ancora di denaro, si tratta di un figlio. Qui non c'è un ritrovamento, c'è un ritorno. Il ritorno provoca una festa, ma mentre i primi due ritrovamenti possono sempre essere intesi come ritrova qualcosa di grande, nella terza questo padre non ritrova qualcuno che gli dà ricchezza, anzi è lui che investe le ricchezze che ha, il vestito, l'anello, il vitello grasso, per accogliere lui. C'è una festa motivata esclusivamente da un fatto: questo figlio è qui, questo figlio è vivo. Dobbiamo tenere presente allora questo trittico di gioia per capire che cosa è realmente la misericordia di Dio. Nelle prime due, chi coinvolge la festa? Coinvolge gli amici del pastore, ma soprattutto gli angeli del cielo. Nella dracma ritrovata, gli angeli del cielo. Come dire, la vera festa per chi si converte, per quanto sia gioioso il motivo della conversione qui in terra, rallegra infinitamente di più il cielo. Perché? Perché ritorna a casa. Quindi, ecco un particolare che non viene quasi mai messo in evidenza: la festa che si fa nei cieli per chi ritorna a casa rivela che la casa, la vocazione, la nostra abitazione, la nostra famiglia non sono né i vicini di casa né i colleghi di lavoro. I nostri vicini sono gli angeli. E non è solo l'unico passo in cui nella scrittura viene detto. Quando nella lettera agli ebrei leggeremo ben presto, nel periodo che ci separa e anche nei giorni proprio della settimana santa, voi non siete più né stranieri né ospiti, ma familiari di Dio e concittadini dei santi. Voi vi siete accostati alla santa dimora dell'Altissimo. Quindi il contesto è una festa che rivela non solo la gioia, ma anche qual è la nostra vera casa, nella quale saremo accolti fra tripudi di festa, e quindi la nostra vera dimora, dove c'è festa ogni qualvolta ritroviamo la strada di casa, fino alla festa definitiva, quando entreremo in quella casa e da lì non usciremo mai più. Lo dice anche in altre parole Gesù stesso, quando nel Vangelo di Giovanni dice: bene, chi vuole uscire dalla casa è il servo, è lui che tende a lasciare la casa, ma chi vuole restare è il figlio. La differenza tra servo e figlio, Giovanni la legge nel desiderio di permanere, servo nel desiderio prima o poi di andarsene, illuminando così l'ultima, la terza parabola della misericordia, che è quella del figlio che si è perduto, del figlio smarrito, del padre gioioso, dell'abbraccio misericordioso e della festa cosmica. Cominciamo da quest'ultima. La prima cosa che sorprende è la rapidità con cui tutto avviene. Un giovane che senza darci motivazioni non consta che vi sia stata una lite, che vi sia stato un contenzioso al termine del quale questo figlio sbatte la porta e se ne va, anzi, non viene detto proprio niente. Comincia ex abrupto. Dice al padre: dammi subito la parte che mi spetta. Perché questo subito? Perché è prescritta dalla legge una quota patrimoniale, ma questo era possibile solo dopo la morte del testatore. Invece dice, anche se non è una legge, subito. Quindi è una richiesta improvvisa, una richiesta immotivata, una richiesta senza affetto, ma anche una richiesta illegale. Poi la parte di eredità che mi spetta. Il padre divise le sostanze tra i due figli. Vi dicevo prima, tutto viene molto rapidamente. Gli spetta secondo la legge, ma un figlio che si rivolge al padre in termini di legge, la legge serve per dare forza a chi? Per dare forza ai diseredati, per dare forza agli ultimi. Questo figlio in quella casa si sente un servo, perché un figlio non ha bisogno di invocare la legge, è l'estraneo, pur essendo in casa, il servo che usa della legge per stabilire o rivendicare dei rapporti. E ancora sorprende la rapidità con cui il padre obbedisce. Qui abbiamo il padre che obbedisce al figlio. Sembra tutto capovolto. una pretesa, l'invocazione di una legge, non dare motivazioni, andare improvvisamente è un padre che obbedisce. Vedete, non c'è discussione, non gli chiede come mai, non gli fa la domanda di rito che cosa ti manca qui e nemmeno chiede a se stesso dove ho sbagliato. Accetta, per dire che cosa? Che l'amore ama sempre la libertà dell'altro, non fa nulla per diminuirla, l'amore preferisce una libertà usata male anche contro di sé, piuttosto che avere una relazione improntata sulla schiavitù. L'amore custodisce sempre la libertà dell'altro. Quindi guardiamolo in positivo. Le non obiezioni del padre, la non richiesta di spiegazioni, il non inseguirlo, il non trattenerlo, il non legarlo, il non cercare nemmeno di cambiargli idea e decisione, in positivo che cosa sono? Il mio bene è sempre amare la tua libertà. Il gesto supremo dell'amore è amore per la libertà. Ecco perché anche nella Genesi Dio ha accolto che quella libertà che lui aveva creato e dato all'uomo ha preferito che fosse la possibilità di un distacco piuttosto che una presenza non scelta, dunque senza amore, da schiavi in un giardino, però che non fosse una reale scelta. Di qui siamo un po' anche all'alba dell'umanità, la libertà. Questo dono così misterioso, così impegnativo, così grande, così pieno di responsabilità, ma anche così rischioso. Poi, pochi giorni dopo. Questa annotazione di tempo sembra suggerire che non sia stata una sfuriata. Dammi, prendo e vado. Quindi sia stata una cosa anche pensata, una cosa non emotivamente decisa, ma riflettuta, ponderata. Raccolti tutti i suoi beni, si allontanò, dice, in una regione lontana. La lontananza da casa, l'obiettivo del suo viaggio. Non ci viene detto esattamente dove, dice soltanto una regione lontana, insistendo che la sua meta non è andare a trovare qualcosa, ma è allontanarsi da casa. Non sopporta più di stare in quella casa. E il fatto che vada, anche questo non viene quasi mai considerato, con i suoi beni, vuol dire che in quella casa non gli mancavano i beni e andando via porta con sé i beni. Quindi lui che cosa cambia nella sua vita? Non quello che ha, se lo porta con sé, vuol proprio essere lontano da suo padre. Quello che lui vuole è un recidere la relazione paterna. Che cosa accade? Va lontano, tutti i suoi beni, senza essere nella casa del padre, non si rigenerano, ma lentamente, anzi molto rapidamente, si consumano. E qua viene detto semplicemente, notiamo, non viene detto quello che dirà di lui dopo il fratello maggiore, viene detto che vive da dissoluto. Letteralmente, dissoluto in latino vuol dire distaccato, vuol dire sciolto, non vuol dire una valutazione morale, non viene detto niente, non viene detto come vive. Dice semplicemente spende tutto, dissoluto, senza relazione. Lui fa di sé la misura di tutti i suoi averi, sceglie come spenderli, come investirli, con una differenza: nella casa di suo padre, anche se usati, non diminuivano. Lui, dissoluto, lontano da suo padre, quei beni si consumano, finiscono. E poi aggiunge: quando ebbe dato fondo alle sue sostanze, cioè quando rimane completamente senza. Quindi qui comincia la sua povertà. Come se non bastasse, avviene una carestia, cioè immediatamente quando ha speso tutto quanto, si aggiunge anche, oltre alla miseria delle sue tasche, la miseria della natura, che accresce ancora di più il suo bisogno. Però, anche se in estrema povertà, non ha perso la sua intraprendenza, non si piange addosso. Immediatamente cerca e trova un lavoro. Però uno degli abitanti alle sue dipendenze nei campi a pascolare i porci, certo è una carestia, però è una carestia che colpisce lui, perché è già povero. Se c'è questa mangia di porci, se c'è questo padrone dei porci che può anche fare il datore di lavoro, sì, la carestia c'è, però non è così letale e mortale come può esserlo per lui. Lo colpisce ancora di più perché, lontano dalla casa di suo padre, i beni finiscono, la situazione di agio finisce, arriva una carestia, lo obbliga a cercarsi un lavoro, qualunque tipo di lavoro, e ora, dopo aver perduto beni, sopravvivenza, perde anche la dignità. Pascolare i porci, che ben sappiamo essere un animale immondo. Quindi questo paese lontano non è un paese di origine ebraica, non ci sarebbero i maiali. È un paese fuori da quella che è la sua patria. Quindi ha raggiunto veramente quello che voleva: lontananza da suo padre, lontananza dalle ricchezze, lontananza dal suo popolo e ora lontananza anche da se stesso, perché deve contendere, litigare con i maiali una carrube di sostentamento. È accaduto un paradosso: in casa era ricco, ma si sentiva soffocato e decide di restare ricco senza il padre. In casa era il figlio, qui è un mandriano, non solo un mandriano, ma un mandriano povero e affamato. In casa era il re, qui è il servo. E in questo primo spezzone Luca ci ha voluto dire che la nostra libertà è sempre ben spesa quando sceglie di stare nella casa del padre. E che è una illusione che avere un rapporto o staccato o diluito con il padre possa dare una migliore esistenza. La chiave per la qualità dell'esistere è abitare nella casa del padre, non allontanarsi da casa, perché anche se apparentemente porti con te da casa delle ricchezze, l'unica vera ricchezza che hai deciso di non portare con te è l'amore del padre. Non c'è creazione, non c'è vita senza restare essenzialmente legati a questo padre. Ecco, la vera ricchezza è l'amore di un padre. Contro di lui, lontano da lui, senza di lui, anche le presunte ricchezze vengono meno, anche la tua dignità viene meno. Guardiamo in positivo. Stare nella casa del Padre, che cosa voleva dire? Avere, ma voleva dire soprattutto essere. Lontano dalla casa del Padre, non solo sei nessuno, ma vali meno di un animale, sei una cosa. Questo è il primo quadretto che Luca intende offrirci. Con una parola, eston eiseuton, proprio è una parola forte, vuol dire rientrò, riandò in se stesso. Non sembra una espressione inerente alla psicologia e non sembra nemmeno un ravvedersi. La forza che ci dà questo moto al luogo, eis, ton, seoton, ci dice che è un cammino. E che cosa trova dentro se stesso? Che cosa trova? Trova la memoria del Padre. Allontanandosi da casa, tutte le cose sono venute meno. Ha perduto le ricchezze, ha perduto la vera libertà, ha perduto la vera dignità, rientra in sé e che cosa trova? Il ricordo del Padre. La memoria di suo Padre non è venuta meno. E anche se non pensa a suo Padre nell'ottica di un ritorno, di un ricongiungimento familiare ispirato dall'amore e dalla filialità, tuttavia la memoria di un padre e di una casa di ricchezza non lo hanno abbandonato. Ha perso tutto tranne quell'unica cosa su cui non ha potere, essere stato amato da un padre. Nel rientrare in se stesso si ricorda che c'è qualcuno che non dipende dalla sua dissolutezza, qualcuno che non dipende dalla sua cattiva amministrazione, qualcuno che è imperdibile, proprio perché è lui, ad avere stabilito una relazione sulla quale il figlio potrà esercitare al massimo una ribellione, ma non certo una creazione. Può ribellarsi all'essere figlio, ma non può creare il suo essere figlio. Quindi c'è dentro di lui una dimensione infrangibile proprio perché non dipende da lui. Fino ad ora, che cosa ci è apparso questo figlio minore? Decisamente intraprendente. Si è organizzato tutto. Ha organizzato la sua uscita, ha organizzato, anche senza successo, la sua economia, verso tutto, ha organizzato la sua sopravvivenza e adesso, mentre parla fra sé e sé, vuole organizzare anche il suo futuro. Al centro c'è sempre lui, i suoi progetti, le sue idee, i suoi obiettivi. Quando è che la cosa cambierà veramente? Quando dovrà scontrarsi con qualcuno che non lui, per sua fortuna, ha progettato, con una reazione che lui mai avrebbe immaginato, in breve deve cominciare a mettere a tacere la parola io, e infatti ci penserà il padre a impedirgli di raccontargli come lui ha organizzato il proprio futuro, come lui ha programmato anche l'accoglienza che il padre deve riservargli, e comincerà a non dire nulla se non a lasciarsi dire tutto quanto da suo padre. Chiaro? Questa è la seconda sottolineatura. le cose cambieranno quando all'io che vuole determinare tutto, compresa la misura di Dio, subentrerà il tu di Dio, che sarà lui a stabilire la misura di suo figlio. E questo è il cuore. Questa è la radice della conversione. Una conversione, andiamo avanti, nei confronti della quale questo giovane fa veramente fatica a convertirsi, perché fino all'ultimo vuole proclamare il suo atto penitenziale, scegliendosi anche la penitenza. Voglio essere trattato come uno dei tuoi servi, vedete? Ecco, è molto difficile convertirsi. Infatti, la decisione di ritornare a casa non è un atto di conversione, è un calcolo, un interesse per una sopravvivenza. Non lo spinge la nostalgia di un amore, lo ispira il ricordo di una ricchezza, dove perfino i servi, che sono servi, hanno partecipazione. Piuttosto che dipendere da dei maiali che non ti danno niente, è meglio dipendere come servi da un padre che, almeno in quanto servo, ti garantisce un salario. Quindi fino all'ultimo determina tutto a partire da sé. E quindi, ripeto, non è una nobile motivazione. Ma che cosa vuol dire, Luca? Che Dio si accontenta anche di briciole. Dio si accontenta anche di una modestissima ragione. Ce lo dirà dopo il padre, lo capiremo da come il padre, accogliendolo, organizzandogli la festa, ne parlerà. Al padre non interessa perché lui è lì. Al padre interessa una cosa sola, che motiva e fonda la gioia, che lui è lì. Capite? Non ci vengono portate motivazioni, non ci viene nemmeno detto che il padre respinge. Il padre non ha tempo di pensare, è fuori di testa dalla gioia e l'unica cosa che ha in mente è organizzargli la festa. Cosa sono le parole del figlio? Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi mercenari. La pretesa di prescrivere a Dio un amore a partire dalla dignità o meno con cui questo amore è meritato. La pretesa di prescrivere la misura dell'amore di Dio a partire dalle proprie virtù, rispettivamente dalle proprie sconfitte. Se io, allora Dio. Le parole, le frasi che cominciano con un se condizionale hanno tutte un che di diabolico, da qualunque parte si inizi la frase. Se tu sei il figlio di Dio, se questi fosse il figlio di Dio, se io ho fatto questo, allora Dio, la sindrome di Giuda, è un attestato di lesa maestà, diciamolo così, perché? Perché l'amore di Dio è sovrano e non si lascia decidere da niente e da nessuno. L'amore di Dio non risponde, l'amore di Dio previene. Previene, la parola preferita di Papa Francesco, Dios nos primerea. Non ho imparato lo spagnolo e meno ancora lo studio, però siccome la ripete spesso, non ci vuole molto a ricordarlo. Primerea è una parola che noi non ce l'abbiamo, però è molto efficace. E Dio ci precede, Dio ci anticipa, Dio arriva per primo quando noi crediamo di dover andare da Lui per dirgli sono qua. In realtà ci accorgiamo che i nostri passi non furono una decisione nostra, furono prima di tutto una attrazione sua. E poi che come appare questo padre? Beh, mentre era ancora lontano, il figlio lo vide e ne ebbe compassione. Abbiamo già detto che vedere uno che torna da lontano non è né il posto della sentinella né una casa che, per quanto bella, quanto grande, abbia dei piani. E solo i palazzi dei re avevano dei piani, ma le case anche avevano un solo normale. Quindi, dove si trova questo papà? Si trova sulla strada. Se lo vede arrivare da lontano, non è dentro la casa intento alle sue cose, è fuori, fuori della casa. La dimora di Dio è dove i figli sono andati e dove i figli possono tornare. Dio abita dove attende i suoi figli. L'abitazione di Dio è l'attesa del ritorno dei suoi figli. Dov'è Dio? Dio è nei cieli, e qui per esprimere una maestà, ma dov'è realmente questo Dio di misericordia? È sulla strada dalla quale i figli sono scomparsi dall'orizzonte, ma sulla quale i suoi figli possono ritornare. Dio spera, sì, Dio spera, come tutti quelli che amano, anche Dio spera, e spera, e spera in quell'abbraccio, e spera in quell'incontro, in quel ritorno, un ritorno che non, ecco il punto e anche la differenza di questa parabola. Prima ci poteva essere gioia, ritorno una pecora, ho ritrovato una dracma, sono di nuovo ricco, avendo ritrovato queste due cose, denari e beni. Ma adesso la gioia è di un altro tipo. Il padre non è più ricco perché il figlio ritorna. Il padre è gioioso perché rivede carne della sua carne, è sangue del suo sangue. Questa è la sottolineatura. Dio abita là dove aspetta i suoi figli. Quindi non è un Dio che sta nella sala del trono, un Dio che troneggia, un Dio che attende. È un Dio inquieto, nel senso più bello della parola. Non si dà pace fino a quando i figli non tornano. Allora, se lo confrontate, dico, ma perché non ha fatto sì che quel figlio rimanesse? Perché non gliel'ha impedito? Perché non lo ha trattenuto? Come grande fu il dolore nel vederlo andare, grande è ora la gioia che ripaga tutta la sua inquietudine. Perché quando un figlio si allontana da casa, Dio non solo lo ama con affetto paterno, lo ama anche con affetto di speranza. Quindi non è vero che il peccatore viene meno amato da Dio. Se fosse possibile stabilire dei più o dei meno in un amore sempre così assoluto e pieno come è Dio, ci dovrebbe dire ama di più. Ma come dice lui, c'è più gioia per chi ritorna che per chi non se n'è mai andato. Perché? Perché chi è lì vive già, ma chi se ne va è come riaverlo di nuovo, è come riassaporare la gioia della sua nascita, di quel parto. E qui è quel verbo che abbiamo già incontrato, platinus fes, cioè è proprio un rivolgimento di viscere quello che patisce Dio, ma in senso bello. Cioè non è un Dio cerebrale, è un Dio che ha uno sconvolgimento tal grande che è forte l'emozione, la gioia, che c'è un danzare delle viscere nel suo grembo, che è un'immagine, perché capiamo, della non indifferenza di Dio. Quando qualcuno torna, Dio è come che lo partorisca di nuovo. perché questo plant in face è anche il verbo che indica la nascita del bambino mediante la contrazione delle viscere materne, dell'utero. E che cosa significa che Dio ha compassione? Il desiderio che Dio ha di perdonare, come viene detto qui, non nasce dal fatto che l'uomo glielo chiede il perdono. Dio ama perdonare perché, in quanto padre, prova lui le sofferenze di chi gli è lontano. Dio soffre più di chi, essendosi allontanato da lui, si trova in una situazione di sofferenza. Perché Dio è sensibile a tal punto per i suoi figli che ciò che i figli provano lo prova lui con loro e forse anche più di loro. Allora che cos'è la compassione? È il desiderio che la libertà di ogni uomo si lasci convincere e commuovere a ritornare non per un giudizio, ma per un abbraccio di misericordia. La compassione è il desiderio che l'uomo si tolga e vada da quella sofferenza in cui si è condannato decidendo di abbandonare la casa paterna. Dio il perdono non lo concede. Dio il perdono lo desidera prima di tutto. Dio non è disturbato da chi gli chiede perdono dopo che ripetutamente se n'è andato. Dio il perdono ama darlo perché, avvertendo in sé la sofferenza dei suoi figli, vuole che quella sofferenza abbia fine. Questo è anche il mistero pasquale di Gesù. Ma tutte le parole con cui relaziono, il figlio vorrebbe fare questo discorso, l'ho già cominciato, però al versetto 22 abbiamo una brusca interruzione. Ma il padre ordinò ai servi. Quella particella ma è un avversativo. Che vuol dire? Tutto ma. Gli fa dire ma, cioè si cambia totalmente direzione. Ma il padre dice ai servi, vabbè, quello che tu hai detto, ma non è così. E infatti cosa dice? La veste migliore. E la veste migliore è la veste che abitualmente veniva indossata per l'occasione più importante della vita. Qual è per questo figlio l'occasione più importante della vita? Avere riacquistato la sua dignità regale. Poi fategliela indossare, qui non deve passare inosservato, fategliela indossare, che bisogna essere, portate le veste migliori, è un adulto, non ce la fa a vestirsi, probabilmente c'è ancora un po' di resistenza a diventare passivo nelle mani del padre, a lasciarsi rinascere dall'alto, portate il fatto gliela indossare. Probabilmente era un po' rioccoso, non aveva ancora finito di dire fin in fondo il suo atto di pentimento e la sua proposta da servo. Dimentica che sei mio padre, io ho deciso di essere un tuo servitore, inoltre a te domanda di essere accolto come uno dei tuoi servi. L'uomo non ha potere, questo è molto importante, di retro, di, adesso non mi viene la parola esatta, di fare retroattiva la storia, di rivedere la storia. L'uomo è figlio di Dio, è Dio che ha deciso di dare all'uomo la sua vita. Qualunque cosa l'uomo dica o chieda, non ha potere di cancellare quella storia che senza di lui Dio ha iniziato per lui, così come il mistero della vita, dei genitori e dei figli. Insomma, Dio non accetta che ci possa essere nella storia qualcosa che ha il potere di infrangere quello che lui ha iniziato, e cioè una storia stessa che è una storia di fine. Quindi questa è un'intonazione pasquale. Ciascuno di noi, in forza del suo battesimo, della propria vocazione, porta in sé qualcosa che non sarà mai sottomesso, mai deciso, mai distrutto dalle scelte storiche che facciamo. E che cosa? Quell'essere figli, che è la condizione per poter fare qualunque cosa. Ma quell'essere figli, che precede e fonda ogni cosa che facciamo, non è sottomessa alla nostra decisione. Questo è. Poi l'anello al dito, beh, questo è il segno del plenipotenziario, colui che sta nella casa tutt'altro che come servo, ma con la stessa dignità e autorità del padrone. Questo significa l'anello. I sandali. E perché i sandali? Ma perché era stracciato, li aveva perduti. No. Quando di fronte al roveto che arde, Mosè incuriosito si avvicina, il primo divieto, la prima parola che Dio gli dice è un divieto, ed è: togliti i sandali. In casa, ecco lavare i piedi, il lavoro degli schiavi all'ingresso della casa. In casa il calzare li porta solo chi è in casa. Calpestare un terreno con i calzari vuol dire quel terreno tuo. Se è un atto di grande maleducazione, nonché di sfida, entrare in casa con i propri sandali. Primo, proprio scarpe, perché venivi dalla strada e quella strada la sporcavi. Ma secondo, quando arrivavi ti aspettavano i servi e ti lavavano i piedi. Ecco la lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi che Gesù ha scelto era per fare quel servizio tipico non dei servi, ma degli schiavi. Non erano i servi che servivano alle mense a lavare i piedi, erano gli uomini, i più servi dei servi. Quindi il fatto che gli dica mettiti i calzari vuol dire: ma tu qui non sei il servo, sei il padrone. Tutte queste reazioni del padre sono la smentita di quello che quel figlio pensava e proponeva. Servo, sei il figlio. Sei il figlio. Schiavo, sei il figlio. Uno dei tuoi servi, sei il figlio. Quindi ad ogni parola corrisponde un no del padre che gli dice: non puoi comandare tu quello che è stato deciso solo da me. Della tua vita puoi fare quello che vuoi, ma non puoi pretendere che modifichi io il mio sì nei tuoi confronti. Su quello non hai potere. Tu sei frutto del bene che io ti voglio, non il creatore che ne puoi disporre a piacimento, imponendo a me la misura con cui io ti devo amare. Poi le parole di adesso: era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e cominciarono a far festa. Notate? Non dice perché mio figlio è tornato, perché la casa si è riempita, perché il mio cuore in pena adesso è sollevato. Dice: era morto ed è vivo. Il padre fa festa e gioisce non per i benefici che lui ha avuto, ma per la vita che quel figlio ha ritrovato. Ecco l'amore di Dio. Dio gioisce ogni qualvolta i suoi figli ritornano in vita. A dirci che anche la sua sofferenza, la sua speranza, è così generosa che non è una sofferenza rivolta al suo cuore, è una sofferenza rivolta al cuore di chi lontano patisce di non essere a casa tua. Neppure il proprio soffrire, il proprio sperare, Dio possiede per sé. Lo prova, ma per noi. Quindi questa parola, che adesso vediamo molto, molto in fretta, no? è ritornato in vita. Il motivo della festa è questo. Lui si è ritrovato. E quindi la mia gioia è che lui sia vivo, non che sia di nuovo nella mia casa. È vivo perché è nella mia casa, ma io gioisco per la vita che lui ha ritrovato e non per quel figlio che io adesso posso rimbracciare. Beh, dobbiamo concludere qui, perché ci sarebbe anche tutta quanta, no, la figura del figlio. Importante è questo, magari veniamo quest'altra volta, che questi due figli non si incontrano mai, non hanno mai a che fare direttamente. Ognuno guarda se stesso e l'altro a partire dal padre, per dirci che solo quando si è giusti nella relazione con il padre si può incontrare l'altro come fratello. Diversamente sono soltanto due servi invidiosi, in lite e in concorrenza, ma soprattutto il maggiore. Il padre esce per entrambi. Di uno siamo sicuri che è entrato nella festa, di questo che è in mezzo ai campi non possiamo escluderlo, però non c'è quella sicurezza che c'è per il primo, eppure sembra molto più virtuoso. Ave Maria, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accolga nelle braccia del Padre, accompagni la via del ritorno penitenziale, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, Santa Teresa.